When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Il principio è un periodo di delicati equilibri. Sappiate che questo è l'anno 10.191. L'universo conosciuto è governato dall'imperatore Padishah Shaddam IV, mio padre. In questo periodo la più preziosa e vitale sostanza dell'universo è il melange, la spezia. La spezia allunga il corso della vita. La spezia aumenta la conoscenza. La spezia è essenziale per annullare lo spazio. La potente Gilda Spaziale e i suoi navigatori, che la spezia ha trasformato nel corso di oltre 4.000 anni, usano il gas arancione della spezia, che conferisce loro la capacità di annullare lo spazio, e cioè di viaggiare in qualsiasi parte dell'universo senza mai muoversi. Oh già, ho dimenticato di dirvelo. La spezia esiste su un solo pianeta nell'intero universo conosciuto. Un arido e desolato pianeta con vasti deserti. Nascosta tra le rocce in queste zone desertiche vive una popolazione conosciuta come i Fremen, che attende, secondo un'antica profezia, l'avvento di un uomo, un messia, che li guiderà finalmente verso la vera libertà. Il pianeta è Arrakis, conosciuto anche come Dune.
Avrete riconosciuto sicuramente l'introduzione del famoso film Dune di David Lynch, Dune del 1984, tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert. Siete su Fantascientifica, puntata numero 12, siamo al finale di stagione. Un saluto da Paolo.
E da Omar, e ovviamente, dato come nelle migliori serie televisive, finale di stagione, per cui abbiamo voluto fare il botto. E come si suol dire, come meglio lasciarvi con un bellissimo team up, il nostro secondo, e ovviamente di questo nostro secondo team up parliamo, come già annunciato da Paolo, del oddio celeberrimo, famoso, gli aggettivi si possono sprecare, ciclo di Dune di Herbert. E ovviamente diamo subito il via, bando alle ciance, per cui praticamente introduciamo subito il nostro
illustre
terzo polo, passatemi il termine, di Fantascientificast.
Che brutta parola.
Il professor Massimo De Santo, non era voluta, Max.
Eccomi, no, ero qui che ero indeciso se entrare a gamba tesa oppure aspettare che concludeste questa, diciamo, lusinghiera introduzione. Ho detto, beh, vediamo questi che aggettivi tirano fuori.
Così terzo polo è molto di
conseguenza. Infatti, terzo polo non è. Meno male che quello che ci salva è non solo il numero magico 12, con il quale concludiamo appunto questa prima magnifica stagione di fantascientificast, ma anche la maestosità, l'imponenza, il, come dire, la bellezza di questo ciclo, appunto, di cui parliamo questa sera, perché nessuno può negare che Dune, l'universo di Dune, con i suoi romanzi, con i suoi film, con i suoi giochi, appunto, è veramente una delle opere della fantascienza che ha massimamente influenzato il modo di percepire, no, questo genere, ha massimamente influenzato l'immaginario collettivo.
E direi allora di iniziare proprio dal principio, da Frank Herbert e dal suo romanzo, anzi, ciclo.
Dai suoi vari romanzi, infatti, esatto. Herbert scrisse il capolavoro assoluto, che è appunto il primo romanzo, che si chiama appunto Dune, nel 1965, a questo magnifico appunto libro che ha avuto anche l'onore di vincere contemporaneamente i due massimi premi della fantascienza letteraria, il premio Hugo e il premio Nebula.
Scusate se poco.
Ha affiancato poi, ha fatto seguire ben cinque altri romanzi, che per una estensione temporale complessiva di 20 anni, il primo appunto è stato scritto nel 1965 e poi i successivi si sono distribuiti nel tempo fino ad arrivare al 1985. La storia di Dune è assolutamente complicatissima da Mamma raccontare e peraltro tira in ballo appunto tutta una serie di diciamo di tematiche che sono poi diventate assolutamente classiche. In Dune c'è il concetto di impero interstellare, in Dune c'è il concetto di prescienza, quindi di capacità di previsione del futuro e di manipolazione genetica. In Dune c'è il concetto di sette segrete che specializzano e che in qualche maniera condizionano l'evoluzione dell'umanità.
Quindi anche strategie politiche.
Strategie politiche. Il romanzo è bellissimo, Dune in particolare, appunto il primo, la capacità di Herbert di scrivere una trama a multilivello con l'incrociarsi, no, di storie che vanno dall'avventuroso appunto al politico, al religioso. Ecco, una delle tematiche molto care ad Herbert è diciamo il rapporto tra l'umanità e la divinità e come in qualche maniera l'uomo possa trasformarsi o ci sia all'interno del patrimonio genetico, diciamo così, dell'umanità, la capacità almeno potenziale di evolvere verso la divinità stessa. Ci sono una serie di tematiche che poi sono diventate addirittura, diciamo, scottanti nella nostra attualità, come quelle della clonazione, del controllo mentale. Non so più se ho detto tutto. ho dimenticato una cosa che da bravo professore di italiano non devo assolutamente dimenticare, c'è la tematica della, diciamo, del rapporto tra l'uomo e la macchina.
Tra l'altro molto ben sviscerato, assolutamente, i famosi Mentat.
I Mentat, cioè i computer umani, nella serie di romanzi di Herbert viene tra l'altro citata questa jihad butleriana, questa guerra santa che è stata proprio condotta nel senso pieno di guerra santa, proprio attraverso un'incorporazione nelle tematiche religiose della sacralità della persona umana, fino ad arrivare al punto di rifiutare qualunque tipo di tecnologia che potesse in qualche maniera mimare la capacità della mente umana stessa, e quindi il rifiuto dei computer e la loro sostituzione con dei computer umani. Il tutto viene, diciamo, cioè come una sorta di, mi viene da dire colla, ma insomma, come una sorta di atmosfera, di gas che permea l'intera storia e tutti i livelli che abbiamo raccontato. Il tutto viene tenuto insieme dalla presenza di questa sostanza misteriosa che è il melange, una spezia che viene prodotta attraverso un complicatissimo ciclo ecologico su un pianeta, che è appunto il pianeta di Arrakis. Ho già citato qualche volta il mio riferimento a Jack Sadull con la sua storia della fantascienza. Sadull nota argutamente che nell'intero romanzo di Dune, il primo, quello appunto famosissimo, non viene mai il pianeta chiamato Dune. Il pianeta Dune in realtà è Arrakis, e per l'intero romanzo viene chiamato Arrakis, non c'è nemmeno una volta la citazione di Dune, non si capisce, quindi inizialmente non si capisce bene perché l'autore abbia scelto questo titolo. In realtà il romanzo si sviluppa proprio attorno a questa idea maestosa del controllo del ciclo ecologico di un intero pianeta, che è un pianeta desertico, appunto, nel quale quindi il problema principale è quello della, diciamo, trasformazione dell'ecosistema in modo da consentire alla vita umana, attraverso una serie di come potremmo dire,
accorgimenti,
metodologie assolutamente impressionanti nel dettaglio in cui riesce a spingerli Herbert stesso, nella descrizione di come l'umanità si è adattata a questo clima ostile e come riesca a mettere in piedi un progetto millenario per la trasformazione del pianeta basato sull'accumulo progressivo dell'acqua. E come questo poi si intersechi con tutti questi altri piani che abbiamo raccontato e sostanzialmente con l'evoluzione dell'umanità incarnata dal personaggio principale del romanzo, Paul Muad'Dib, che nel corso del romanzo stesso prende progressivamente coscienza di essere un punto terminale dell'evoluzione umana, che non naturale, ma di un'evoluzione
indotto,
pianificata.
Esatto.
Cioè esiste, cioè sullo sfondo del romanzo c'è questa maestosa opera di modificazione genetica portata avanti da una di queste sette segrete, e il protagonista, appunto, nello svilupparsi della storia prende coscienza di essere, di essere lui il punto terminale di questa evoluzione, di avere in sé non più soltanto la potenzialità, ma proprio le capacità per prevedere il futuro e per quindi governarlo, indirizzarlo nella direzione che lui riterrà più opportuno.
Colui che può essere in molti luoghi contemporaneamente.
Aderak.
Esatto, impronunciabile. Ma
è veramente impronunciabile. Tra l'altro, una delle cose molto interessanti è appunto proprio anche l'introduzione di una lingua, della lingua appunto dei Fremen, che è il popolo che originariamente vive appunto su Arrakis, e di come queste parole siano in qualche maniera poi ognuna portatrice di un'intera tradizione millenaria di adattamento della razza umana alle complesse condizioni ecologiche di Dune.
Poi è un misto sempre di arabo, sì, ebraico.
Altro, è chiaro, sì, perché Herbert poi disse esplicitamente che lui si era ispirato, che l'idea del romanzo gli era venuta in effetti proprio dallo studio delle situazioni delle popolazioni terrestri in condizioni ambientali appunto di tipo desertico. E c'è una interessante intervista, introduzione su un suo discorso che riportato integralmente nell'edizione Cosmo Oro del secondo romanzo del ciclo, che si intitola Messia di Dune, e che cito esplicitamente perché è peraltro il primo romanzo del ciclo che io ho comprato e letto l'11 giugno 1974.
È iniziato dal secondo?
Io ho iniziato dal secondo. E peraltro appunto il secondo mantiene assolutamente il fascino del primo, anche se il primo è un assoluto capolavoro proprio in termini di storia. Il modo in cui si sviluppa la storia del primo romanzo è ordini di grandezza, più imponente, più, come dire, significativa del secondo. Però il secondo romanzo invece mantiene comunque questo fascino profondo, fatto di un modo di scrivere molto particolare, con appunto un continuo passaggio dalla narrazione di tipo avventuroso in terza persona all'introspezione dei singoli personaggi, continue citazioni da tratte o da libri immaginari o da citazioni di personaggi che tratteggiano, no, come fosse un quadro impressionista. Ci sono queste pennellate, no, che fanno appunto scoprire la profondità dell'universo di Dune e di questa incredibile, maestosa storia dell'umanità che Herbert traccia, che fa sviluppare letteralmente nell'arco dei millenni.
Tra l'altro, se non ricordo male...
No, scusate, ci siamo dimenticati una cosa importantissima, che chiunque abbia visto il film non può dimenticare: l'invenzione di questi incredibili vermi delle sabbie.
Vabbè.
Che credo abbiano veramente... Io ricordo di aver, quando ho letto appunto poco dopo aver letto il secondo romanzo del ciclo, ovviamente sono corso a cercare il primo, ero un ragazzino, un 74 avevo 14
14 anni, però ricordo di aver riportato chiaramente l'impressione al termine della lettura del libro, dico, ma questo è un libro che deve per forza diventare un film, perché ci sono delle immagini, ci sono delle,
dei, no, quadri.
Dei, dei quadri, delle dei scene, quadri.
Delle scene, maestosità tale.
Sì, questo, questa scenografia del deserto incredibile con questi vermoni, parte di, si scopre poi nello sviluppo del ciclo, parte fondamentale sì. di questa catena ecologica che dà luogo, che produce come una sorta di laboratorio biologico di scala planetaria, produce poi come frutto finale questa droga, questo melange che dona le, a chi lo ingerisce le capacità profetiche, questi vermoni lunghi centinaia di metri che spuntano in maniera colossale dalle sabbie che vengono poi utilizzati, cioè alla fine del primo romanzo c'è una battaglia veramente di proporzioni epiche che poi parzialmente è stata ricostruita nel film, non con lo stesso spessore del romanzo, ma in ogni caso in maniera immaginifica molto piacevole. E questa battaglia, io ricordo che al termine della lettura di questa battaglia non potevi fare a meno di pensare, ma questo deve diventare un film.
Tra l'altro Max, lo sai che non so se vi ricordate, i nostri ascoltatori si ricorderanno quel, secondo me, bellissimo film che è Beetlejuice di Tim Burton.
Sì, sì, sì. Fantastico.
C'è una citazione ai sandworms, ai vermi della sabbia, praticamente, in quanto Tim Burton era un appassionato sfegatato del ciclo di Frank Herbert, tra parentesi.
Ma credo che veramente tanti registi hollywoodiani abbiano riportato una profonda impressione, diciamo, dall'opera di Herbert. Herbert peraltro, appunto, era capace di come dire, mescolare in maniera veramente da gran maestro della fantascienza, ma ci vuole di mescolare l'avventura, quindi una storia che comunque porta in sé dei colpi di scena, battaglie, giochi politici, eccetera eccetera, con questa profonda introspezione, cioè con poi la capacità di riportare il pensiero e l'evoluzione della personalità, i dilemmi, i drammi, i problemi, le emozioni, l'amore e via così dei personaggi, che tra è il tratto del grande scrittore.
Sempre tornando ai vermi, sapete che anche il verme comunque è una figura leggendaria.
Cioè
una figura leggendaria che dicono esisterebbe nel deserto del Gobi. Come un po' come il mostro di Loch Ness, esatto, il famoso verme delle sabbie è una leggenda delle popolazioni del deserto del Gobi. Ecco. Quindi anche lì invece citazioni a comunque di Herbert a piene mani a quella che è la tradizione, se vogliamo, di vari popoli.
A proposito, certo, di leggende, Max, che tu sappia, fino a che punto può essere vera quella leggenda metropolitana che dice che in effetti Herbert abbia scritto, diciamo, Dune, il Messia di Dune, che era concepito come un unico libro, che però per motivi editorial commerciali è stato
diviso
in due parti, perché in effetti, che io ricorda, fra i primi due e dai figli di Dune in poi, al di là del lasso di tempo del gap cronologico, però in effetti sono completamente diversi.
Assolutamente, sono d'accordo. Non so dirti se la leggenda in questione abbia un fondamento, ma ecco, come dicevo prima, io nella lettura del secondo libro del ciclo ho riportato esattamente lo stesso senso di meraviglia, lo stesso fascino verso i personaggi che c'è nel primo, quindi non sarei affatto stupito del fatto che siano stati non solo concepiti come un'unica storia, ma anche proprio scritti probabilmente in termini di appunti, in termini di diciamo di sceneggiatura, vai, passatemi questo termine,
sì,
no?
Sì.
Cioè delineare, diciamo, lo sviluppo della storia come un tutto unico.
Aveva già
mentre
tutto
invece gli sviluppi successivi sì, c'è un cambio significativo di stile anche nei romanzi dello stesso Herbert, sì, dove si vede che lui ha voluto sviluppare fino in fondo l'idea, quindi ha voluto continuare appunto su un arco temporale che peraltro poi nei romanzi che seguono appunto si sviluppa per migliaia di anni, ha voluto continuare quelle che erano queste tematiche fondamentali dello sviluppo dell'umanità, delle problematiche che potevano derivare dalle battaglie a livello dell'impero galattico e così via. Però è come se un po' avesse fatto un'operazione un attimino più mentale, no? Un attimino più tecnica, no? Perdendo in parte quel fascino incredibile che invece contenevano le prime due opere. Ovviamente sto da questo momento in poi esprimendo pareri assolutamente personali. Certamente, appunto, l'universo di Dune è così incredibilmente ricco di sfumature che gli sviluppi, almeno da un punto di vista teorico, sono assolutamente plausibili. Il figlio di Frank Herbert, Brian Herbert, con l'aiuto di un altro scrittore specializzato, diciamo, in questo tipo di collaborazioni, Kevin Anderson, ha poi scritto, ahimè, sia un lungo preludio, nel senso di una serie di romanzi ambientati prima dei fatti raccontati nel ciclo principale, e così come poi ha scritto un completamento della saga principale, ovvero, diciamo, un epilogo. Bisogna dire effettivamente che, allora, i romanzi principali sono sei: Dune, Messia di Dune, Figli di Dune, L'Imperatore, Dio di Dune, Gli Eretici di Dune e La Rifondazione di Dune. L'ultimo, La Rifondazione di Dune, devo dire che io l'ho letto con un crescente disgusto.
Sì,
era quello di Herbert, perché la storia si sfilaccia. È come se a un certo punto davvero lo stesso Herbert non prendesse più il bandolo della matassa. La scena finale dell'ultimo romanzo di Herbert, appunto La Rifondazione di Dune, è addirittura quasi allucinante. Allucinante. Cioè, una scena che sembra scritta sotto effetto di droghe allucinogene, perché diciamo veramente tira fuori delle cose stranissime. A me a un certo punto sembrata addirittura una citazione, ma non so fino a che punto vogliamo entrare nella trama per non svelare, poi non togliere il piacere a chi volesse leggere l'intera saga, ma insomma poi magari sul nostro blog mi riservo di dire che secondo me lì c'è una citazione a un'opera famosissima della fantascienza classica, che rimane poi, peraltro, è la scena finale del romanzo, e rimane completamente appesa, cioè non si capisce assolutamente che diavolo voleva dire, che cosa, cioè, che sviluppi
e il figlio comunque non è che ci ha provato.
Il figlio ci ha provato. Ci ha provato con, appunto, ben due romanzi successivi che sono rimasti non tradotti in italiano. In realtà, se uno, io provo un certo tipo di sentimento ambiguo rispetto a queste cose, perché se uno si legge a tavolino le trame, inquadrandole rispetto al ciclo principale, effettivamente sono state riprese le tematiche più importanti e portate ad un certo tipo di sviluppo. Se uno però poi si legge i romanzi sono veramente, almeno dal mio punto di vista, assolutamente deludenti. Il ciclo viene concluso quindi con questo ottavo romanzo, diciamo, rispetto alla sequenza dei primi sei, no? Di fatto è come se fosse circolare, cioè di fatto con una serie di classici escamotage, no? I cloni che vengono rigenerati con le memorie originali 5.000 anni dopo, si chiude in maniera circolare riportando sulla scena tutti i personaggi che erano presenti nel romanzo principale in Dune, e finisce con, diciamo, il peggiore dei lieto fine, se mi permettete di dire così, nel senso che tutto quello che uno poteva aspettarsi, che, insomma, appunto,
decade,
che poteva avvenire per far sì che tutto finisse a tarallucci e vino, di fatto finisce a tarallucci e vino, quando invece il ciclo principale di Dune è un'opera maestosa da tutti i punti di vista, anche in termini della capacità di comunicare dei sentimenti, delle sensazioni molto forti. Io ricordo che quando è finito, al termine del secondo romanzo, ho provato un senso proprio forte di nostalgia rispetto a certi sviluppi della trama, che, come spesso succede nella vita reale, no, portano via i personaggi a cui ti sei affezionato, o fanno comunque accadere delle cose particolari. Ecco, poi stravolgere questo con un imprevedibile ritorno di questi stessi personaggi, effettivamente da questa idea di operazione a tavolino.
In estrema sintesi, Max, io ho provato a leggere, praticamente, ho provato a leggere anch'io, devo dire la verità, mi sono fermato a un quarto, dopodiché mi sono rifiutato di andare avanti, ma anche qui giudizio totalmente personale.
Cioè, ecco, però non vorrei che con questa nostra discussione su ciò che è stata un po' di decadenza successiva facessimo invece dimenticare che stiamo parlando anche solo alla lettura solo di Dune, solo del primo romanzo, è un must, cioè nessuno che si dica appassionato di fantascienza può fare a meno di leggere Dune, perché se lo facesse perderebbe veramente uno dei grandissimi capolavori.
Tra l'altro,
fortunatamente Dune si può tranquillamente leggere da solo, cioè una storia così imponente e così tutto sommato autoconclusa.
È autoconclusiva,
che va bene così, insomma, cioè gli sviluppi successivi, sì, ok, lo stesso Herbert, dicevamo, ha voluto dargli luogo, ma non sono necessari. La lettura di Dune è autoconsistente, l'opera non rimane appesa, c'è una conclusione ben precisa della lunga storia raccontata e vale assolutamente la pena di leggere.
A conclusione un attimo di questa prima parte che parla dei romanzi, segnalo che Fanucci proprio quest'anno nel 2012 ha fatto una riedizione dei 6 romanzi proprio del ciclo originale di Herbert.
Fanucci sta dando un bel contributo alla riedizione di questi grandi
romanzi. A un prezzo, devo dire, molto politico, se vogliamo, molto fair, quindi...
Magari io per l'invidia dei più ho qui davanti a me i magnifici 6 volumi della serie Cosmoro che ho comprato in originale, però...
Ancora copertina rigida, vero Max?
Sì, sì, queste sono la copertina rigida con la sovracoperta dorata, con lo stemma rosso serie oro edizione integrale.
Ce l'è nelle buste di plastica.
Che dà sempre l'emozione. E poi appunto l'emozione più grande per me, ovviamente autobiografica, diciamo così, è quando ho aperto appunto il secondo volume con la mia grafia di 14enne, ci ho trovato scritto 11674.
Fantastico. Tra parentesi, Max, tra l'altro quel romanzo lì, io mi ricordo una cosa che mi aveva stupito a suo tempo quando l'avevo letto, il fatto che alla fine del romanzo c'è una vera e propria enciclopedia che spiega l'ecosistema, tra l'altro di una plausibilità estrema.
Tutto uno studio dettagliatissimo dell'ecosistema, della lingua. E giusto per raccontare un aneddoto finale, appunto, come abbiamo detto, la storia ovviamente risente moltissimo di questi influssi orientali, queste discipline di autoeducazione, no, di crescita e controllo della personalità. E tra le tante chicche c'è una litania contro la paura, che viene recitata più volte dal protagonista principale, una sorta, no, di autoipnosi per affrontare delle situazioni di forte stress, che io imparai a memoria e che ho recitato praticamente per ogni esame universitario che ho dato.
Un mantra praticamente.
Un mantra, esattamente un mantra, effettivamente devo dire funziona benissimo, che ho anche tentato di insegnare ai miei figli, con dubbio successo, ma comunque per dirvi a che livello di che impressione, no, ha lasciato in me la lettura di questi libri.
In effetti poi l'opera delle Bene Gesserit ha creato tutta un'atmosfera intorno a sé che difficilmente chi ha letto il libro può dimenticare.
E poi può dimenticare, esatto.
Max, ti ringraziamo tanto per questa carrellata sui libri. Consigliamo a tutti i nostri ascoltatori, se non l'hanno ancora fatto, di procedere immediatamente con la lettura dei romanzi.
Anzi, direi, Paolo, lo diamo come compito per le vacanze.
Sì, compito, esatto, per le vacanze.
È una magnifica, magnifica occasione di lettura estiva, anche se mi rendo conto che nelle ultime 2 o 3 puntate ne abbiamo consegnate varie, ma Dune è sicuramente uno di quei libri da comprare al più presto e da leggere, da divorare al più presto. Sono io che ringrazio voi e tutti i nostri ascoltatori per questa bellissima avventura di Fantascientificast, una bella estate riposante a tutti, e speriamo poi di risentirci presto appena l'aria si rinfresca un po'.
Grazie Max, e noi buone vacanze, e noi continuiamo con la nostra puntata monografica su Dune parlando un po' di cinema. Dopo aver introdotto l'opera letteraria, diciamo, di Frank Herbert con il nostro sempre attento, sempre grandioso Max De Santo, direi di passare a quello che è venuto direttamente dopo il libro, ovvero la trasposizione cinematografica a partire dal bellissimo film di David Lynch del 1984.
Sì, infatti Paolo, diciamo che prima di tutto c'è da fare una brevissima precisazione, che Dune, o diciamo il ciclo di Dune, ma soprattutto Dune, il primo romanzo, è sempre stato spesso indicato come un libro impossibile da tradurre sul grande schermo, non solo a causa, diciamo, se vuoi, dell'ambientazione, per cui il dover ricorrere a effetti speciali costosissimi, ma soprattutto anche per quanto riguarda la tipologia narrativa utilizzata dallo stesso Herbert, che praticamente si basava molto su monologhi interni difficilmente trasportabili in pellicola, e poi tra l'altro con un grosso intreccio, come abbiamo visto, di personaggi, trame e sottotrame, che rendevano in effetti la pellicola molto complicata, se non impossibile da realizzare. C'è anche da dire una cosa, che quello di David Lynch non è stato il primo tentativo di portare Dune sul grande schermo.
Ah, no?
C'erano stati molti tentativi, di cui uno che io quello che sottolineerei di più, che era allo stato più avanzato, che era fatto da Jodorowsky, che per intenderci è l'autore della famosissimo film La Montagna Sacra, che aveva tra l'altro coinvolto diversi artisti, fra cui, citandone due su tutti, Moebius e H.R. Giger, per intenderci il creatore di Alien.
Chissà cosa ne veniva fuori.
Sì, ma tra l'altro poi devo dire la verità, esistono su internet, in rete ci sono i storyboard fatti da Moebius, e sarebbe stata una roba veramente veramente grandiosa. Tra l'altro era interessante, perché prevedeva Salvatore Dalí nel ruolo dell'imperatore Padiscia IV. Per
mamma
cui,
mia,
ecco. Fantastico. Diciamo, fu De Laurentiis a dare là alla produzione di David Lynch, affidando appunto a David Lynch la regia, che tra l'altro David Lynch era da poco diventato famoso con il mitico e bellissimo The Elephant Man. E, fra parentesi, tra l'altro David Lynch non aveva mai girato film di fantascienza, ed era, fra parentesi, aveva rifiutato di girare Il ritorno dello Jedi, perché secondo Lynch era troppo influenzato, era troppo già definito dallo stesso Lucas. E David Lynch aveva messo come, diciamo, veto il fatto che lui voleva collaborare direttamente con Herbert, che era ancora in vita, per la stesura della sceneggiatura. Fra parentesi, nell'84 questa pellicola era costata 40 milioni di dollari, certe stime ne parlano ancora di 45, tra l'altro è Dune a tuttora è uno dei più costose e dispendiose produzioni di cinema di fantascienza mai avvenute nella storia. Tra l'altro David Lynch aveva concepito il tutto con dei veri e propri quadri viventi, non voleva ricorrere a modellini, e tra l'altro erano stati ricostruiti negli studios di Città del Messico addirittura 4 tube diversi con 75 set, 600 persone di organico, cioè una roba veramente faraonica. Tra l'altro si era anche aveva collaborato anche Kit West, che era famosissimo perché era l'autore dei vari modellini di Guerre Stellari, per intenderci.
Tra l'altro c'è un grosso apporto italiano, quindi parte la produzione di Dino De Laurentiis, però mi ricordo, ce l'ho ben impresso in mente, che i famosi Vermi delle Sabbie erano fatti da Rambaldi, il papà di E.T.
Infatti il papà di E.T. e poi tra l'altro sia i vermi che addirittura gli inquietanti navigatori della Gilda.
Ah, sì, sì, sì.
Ecco, da questo punto di vista l'apporto di Rambaldi, che tra l'altro è stato fondamentale. Fra parentesi, la scelta di, secondo me, allora come ne parlavamo nel fuori onda, allora mi aveva lasciato un po' perplesso, però vedendolo adesso direi di no. La scelta, secondo me, geniale da parte di David Lynch è stato di dare il tutto una sorta di eclettismo ottocentesco, no? Paolo, che secondo me sconfina quasi uno steampunk, se ci pensi.
Sì, sì, sì. Lo tocca, lo sfiora, sì, è vero.
Infatti, a questa, secondo me, ha voluto dare tutta questa produzione, tutta questa pellicola, una sorta di un, secondo me, è un velato omaggio a quello che anche a Jules Verne, a quello che è stato la filmografia mitologica degli anni 60, della fantascienza degli anni 50. Secondo me è stato veramente il tocco che, sì, diciamo, geniale. Che lo apprezzi dopo, però non so se
sì, ti dico già il romanzo, con il fatto che comunque la storia parla di una guerra che era stata portata contro la tecnologia, contro i robot, si prestava molto, se vuoi, a un'ambientazione di questo tipo. Diciamo che il suggerimento già dal romanzo di Herbert era molto forte.
Sì, sì, direi di sì, ma poi anche secondo me tutta questa, il romanzo, che come abbiamo visto si basava su questo, diciamo, feudalesimo futuribile, perché praticamente alla fine della fiera quello, si prestava molto ad un'interpretazione ottocentesca. Però diciamo quello che è stato veramente geniale è stato veramente questo tocco quasi steampunk del tutto. Parliamo un attimino del cast del film. Il cast del film, che tra l'altro fu fatta direttamente da Dino De Laurentiis, prevedeva Freddie Jones, che tra l'altro aveva già lavorato con Lynch in Elephant Man nel ruolo del Mentat Tufira Watt, Joseph Ferrer come l'imperatore Padishah, e Max von Sydow, che aveva lavorato nel strafamoso Esorcista, nel Dottor Liet Nice. Chani era interpretato invece da Sean Young, che era reduce dai fasti di Blade Runner praticamente.
Sì. Ma soprattutto quello, diciamo, vogliamo parlare di
quello che è stato praticamente quello che è stato un pochino difficile da convincere nel ruolo nel letto del duca letto. Era stato Jürgen Prochnow, che aveva lavorato in un bellissimo film, che quello lo consiglio, anche se non è di fantascienza, lo consiglio a tutti i nostri ascoltatori, che è U-Bot 96.
Ah, sì, sì.
Che è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, molto bello veramente. E tra l'altro, Lady Jessica va un'attrice di origine, mi pare che sia ungherese, che è Francesca Hannis. Mentre invece, e qui non so, io direi ahimè, il Ferdi Rauta, che sarebbe praticamente il nipote del conte Harkonnen, è interpretato da, ahimè, da Sting.
Sì, ne parlavamo già oggi. È stata, secondo me, una mossa commerciale. Sai, 84, i polisi andavano forte. Quindi
sì, poi c'era praticamente lui che ha reduce dai fasti di Quadrofenia, mitico film con la colonna sonora degli U. Mi sì, dico. In effetti lì diciamo che è stata secondo me la classica mera operazione commerciale. L'unica cosa che mi fa un pochino rabbrividire è il fatto che inizialmente era stato anche preso in esame Sting per il ruolo di Paul Atreides, fra parentesi, per cui Dio, in un ipotetico universo parallelo non mi immagino un Dune dove c'è Paul Atreides fatto da Sting.
Immaginate cosa.
Mentre invece per la parte di Paul Atreides era stato scelto un quasi sconosciuto Kyle MacLachlan, che tra l'altro poi è diventato il vero e proprio attore feticcio di David Lynch.
Bello, mi piace.
Questa
attore
scelta,
feticcio,
secondo me, invece è stata la vera scelta vincente, perché questo attore non ha mai nascosto di essere un fan sfegatato e profondo conoscitore del ciclo di Dune. E infatti, secondo me, ha interpretato nelle varie emanazioni mediatiche di Dune il miglior Paul Atreides che io abbia mai visto.
Concordo, sì. Giusto per fare un'ultima citazione in merito al film, c'è da ricordare anche un signor attore che da lì poi a 4 anni decollò, si può dire, proprio così, con l'Enterprise.
Esatto, diciamo che nelle parti di Gurney Halleck, che era il famoso menestrello maestro d'armi,
esatto,
c'è un quasi esordiente, cinematograficamente parlando, Patrick Stewart, per cui Jean-Luc Picard, comandante dell'Enterprise D, per intenderci.
E qui ci leviamo il cappello.
Che ricordiamo che Patrick Stewart ha dei trascorsi come attore teatrale shakespeariano di estremo alto livello.
Sì, sì, sì.
Sottolineo anche che c'era anche una microparte fatta da Silvana Mangano, che tra l'altro attrice italiana nonché moglie di De Laurentiis, nella parte della reverenda Madre Ramallo. Diciamo che colonna sonora importantissima fatta dai Toto e da Brian Eno, secondo me bellissima la colonna sonora,
e anche qui ci leviamo il cappello il film, davanti
Paolo,
a tutte e due.
Il film, diciamo che fondamentalmente è stato costato molto, subito dell'uscita non ha avuto un grande feedback di ritorno, però come posso dirti, il tempo le ha reso giustizia. Infatti adesso viene considerato, dopo diciamo l'avvento dell'home video, qualcosa di veramente cult. In effetti il film vale veramente la pena. Io l'ho molto rivalutato dalla prima volta che l'ho visto al cinema. C'è tra l'altro da dire una cosa che diciamo grosso modo, ovviamente tenuto conto della complessità della trama, il film è molto lungo. L'unica differenza che c'è notevole che rispetto al film, che vengono tirati in ballo questi, oddio, moduli stranianti, che è una sorta di arma segreta degli Atreides, che le fa vincere in fondo la battaglia contro l'imperatore.
Sì, è vero, non era neanche accennato.
No, proprio nel romanzo non c'era assolutamente. No, secondo me è il classico Deus ex machina per tirar fuori, per diciamo velocizzare un attimino la trama e dare un pochino più di azione, diciamo, se ce ne fosse stato bisogno. Una cosa che c'era da dire, che ne parlavamo sempre nei nostri famosissimi fuori onda, il fatto, la famosa leggenda metropolitana della famosa director cut, no?
Sì.
In effetti circola questa famosissima, questa diciamo leggenda, che sembra che praticamente ci sia questa misteriosa, che tutti l'hanno vista però è introvabile, versione integrale di 5-6 ore di durata, Paolo.
Immagino collassi.
A riguardo Paolo, ci sono anche delle voci che dicevano che contemporaneamente erano stati girati sia Dune sia il Messia di Dune contemporaneamente, e quella versione che noi abbiamo visto era fondamentalmente una sorta di mix fra le due cose, poi decurtato ulteriormente. L'unica cosa invece certa che c'è, che questa è veramente certa, c'è una sorta di director's cut, però non ufficiale, tanto che David Lynch l'ha rinnegata, questa versione che diciamo dura intorno alle più di 3 ore, e infatti è reperibile tranquillamente nel mercato in un video, però è marchiata non come David Lynch ma con Alain Smithé. Alain Smithé è una sorta di pseudonimo che viene utilizzato ad Hollywood dai registi che non vogliono comparire con il proprio nome.
Quindi è una versione trafugata?
No, più che trafugata, è stata rinnegata, abiurata da parte di David Lynch. Evidentemente secondo me gli hanno fatto un'operazione senza l'avallo ufficiale di David Lynch, l'hanno pubblicata e dopo David Lynch si è incavolato.
Vabbè, trafugata, possiamo dirlo.
Sì. Sì, diciamo di sì.
Tanto di cappello comunque alla produzione italiana, perché comunque bisogna dirlo che la produzione italiana è forse l'ultimo film di fantascienza italiano...
Sì,
direi
di un certo livello, di una certa importanza. Comunque il film veramente adesso, vedendolo col senno di poi, con un po' più di anni di fantascienza sulle spalle, direi che è veramente notevole. Certo che conviene vederlo dopo aver letto il film, anche perché ci sono certi punti in sospeso all'interno del film che se uno diciamo non ha letto il libro rimane quantomeno un filino perplesso, ecco Paolo, non so se sei d'accordo.
Sì, sì, in effetti sì. Poi dal film siamo passati ai tempi più moderni, a un rifacimento a puntate.
Esatto, a puntate. Saltiamo al 2000, quando il canale televisivo via cavo Sci-Fi Channel inglese ha prodotto una miniserie divisa in 3 parti, intitolata Dune, il destino dell'universo. In effetti, diciamo, questa produzione, nonostante ovviamente non abbia avuto il budget della produzione cinematografica, però è, diciamo, sfrutta in maniera molto più pesante la computer graphics, per cui certi effetti speciali ovviamente sono più fattibili rispetto all'opera di David Lynch. C'è una maggiore aderenza a quello che è il romanzo, anche se ad una prima vista dà l'idea quasi di una sorta di remake del film stesso. Infatti anche, questo, anche in questa produzione televisiva ritroviamo queste atmosfere al limite dello steampunk.
Un pelo meno forse.
Sì, un filino di
forse
meno.
Dovuto
qui,
anche
diciamo, complice il fatto che potevano contare su una maggiore durata, c'è ovviamente una introspezione psicologica un pochino più approfondita dei singoli dei singoli characters del romanzo. Tra l'altro quello che è interessante è che in questa produzione abbiamo nella parte dell'imperatore Shaddam IV abbiamo un grandissimo Giancarlo Giannini, secondo me.
Sì.
Da qui saltiamo, diciamo, a quello che è stato invece il sequel di questa serie, che è uscito nel 2003, però questa volta prodotto negli Stati Uniti, sempre dal Sci-Fi Channel, però quello statunitense, che è I figli di Dune. I figli di Dune, secondo me, anche questa qui è sempre una miniserie, anche lei composta da 3 episodi, che praticamente include all'interno il secondo e il terzo romanzo del ciclo, per cui parliamo del Messia di Dune e dei figli di Dune. Anche qui abbiamo una produzione che è estremamente più aderente al romanzo. Abbiamo anche qui alcuni attori sono nel frattempo cambiati per indisponibilità dei singoli attori. Quello che è più interessante è che in questa produzione è stato fatto tesoro dei consigli, fra virgolette, o quantomeno delle critiche fatte dai fan del ciclo di Dune, relativi alla prima miniserie, per cui sono state fatte alcune cose, diciamo, tipo, ti faccio un esempio molto particolare, gli occhi azzurri tipici
dei
Fremen, ma poi degli utilizzatori della spezia, per intenderci, sono resi molto più al limite della fluorescenza, come prevedeva Herbert nel suo film, romanzo, per intenderci.
Una cosa, io penso che sia giunto il tempo di osare, forse va un po' contro quello che avevano detto, però di osare e provare a fare un nuovo film.
Guarda, ricollegandoci al nostro, ti ricordi il nostro primo team up, quello dedicato a Starship Trooper?
Certo.
Secondo me Dune, che ne dicono, anche lui secondo me ha un plot, un qualche cosa di estremamente cinematografico. Secondo me se si percorresse la strada è quella della miniserie
o della trilogia
e farla veramente aderente al libro, secondo me verrebbe fuori veramente una signora, ma senza cambiare niente, cioè facendo una trasposizione
infatti,
come si suol dire.
Voglio dire, fai un'operazione come quella che hanno fatto con Il Signore degli Anelli, che sì, ovviamente ha avuto delle decurtazioni, però è venuto fuori una signora trilogia, secondo me abbastanza aderente al romanzo, tutto sommato. La stessa cosa potrebbe essere fatta con Dune in questo momento.
Sì.
Una trilogia avrebbe senso di esistere, forse avrebbe anche quella richiesta di mercato minima da consentirne il successo. Ecco, magari non datele in mano a J.J. Abrams, vi scongiuriamo.
Sì. No.
Prendete un regista, non lo so, no. Ma chi ci vedresti?
Abbas, la prima cosa che fa praticamente, prima di tutto, fa assorbire Arrakis da un buco nero.
Chi ci vedresti tu?
Questa è una bella domanda, Paolo, è molto difficile secondo me da
individuare il regista adatto a un'opera del genere. Facciamo una cosa, lanciamo un bel sondaggione allegato all'episodio e lasciamo ai nostri ascoltatori il fantaregista, diciamo, per un possibile remake di Dune in futuro, insomma. Potrebbe essere una bella idea. Ok, dai, abbiamo sviscerato un po' di cose. Chi non ha mai visto i film o le serie TV è bene che lo faccia, ve lo consigliamo spassionatamente perché, come ne abbiamo parlato bene, insomma, penso che siano delle opere comunque ben riuscite.
Sì.
E adesso direi di passare ad una nuova rubrica. Passiamo al nostro bar di prora, da un deserto all'altro.
Dunque, ricollegandoci al finale della scorsa puntata di Fantascientificast, facciamo un salto dal deserto di Arrakis a quello che è il deserto del pianeta rosso per eccellenza, cioè Marte. Abbiamo qui il piacere di avere nel nostro olo locale questa sera Carla Monticelli, che da come avevamo accennato la scorsa puntata è l'autrice di Deserto Rosso, punto di non ritorno. Ciao Carla.
Ciao Omar. Ciao.
Ciao.
A tutti. Ciao Paolo.
Dunque Carla, che dire? Allora, prima di tutto è bello avere quantomeno questa volta un'autrice di fantascienza declinata al femminile.
In carne ed ossa, anzi, in voce e byte.
Esatto. Dunque Carla, niente, ci vuoi un attimino prima di tutto parlare un po' di te?
Ok, allora guarda, io sono una biologa.
Oh, interessante.
Una biologa ecologa, nello specifico, però da qualche anno lavoro in proprio e faccio traduzioni scientifiche. Un tempo lavoravo all'università e adesso lavoro per conto mio. Diciamo che quindi un po' lavoro già nella scrittura in qualche modo, anche se in maniera diversa ovviamente, perché gli argomenti sono più tecnici. Però parallelamente ho sempre insomma amato scrivere fin da ragazzina. E ho sempre amato la fantascienza, anche se non scrivevo fantascienza all'inizio e neanche leggevo tanta fantascienza, devo dire la verità. Ho iniziato pochi anni fa a leggere un po' di fantascienza, letteratura fantascientifica. E niente, quindi in questo contesto qualche anno fa ho iniziato a scrivere un romanzo che non c'entra niente con Deserto Rosso, ma che comunque è stato un po' l'inizio della mia esperienza nella narrativa fantascientifica. Che però ancora non ho pubblicato, e poi alla fine di quest'anno scorso ho terminato questa prima stesura, e all'inizio di quest'anno, a gennaio, ecco che appunto ho iniziato a scrivere Deserto Rosso.
Quindi il salto da lettrice a scrittrice è stato anche abbastanza breve, diciamo, da lettrice di fantascienza.
Praticamente sì, effettivamente, sì. Anche se devo dire la verità che insomma, più di 10 anni fa, alla fine degli anni 90, mi cimentavo nelle fanfiction di Guerre Stellari, perché io sono una fan di Guerre Stellari.
Ok.
Quindi insomma non ero proprio a digiuno, ecco, di scrittura fantascientifica, però chiaramente scrivere qualcosa di completamente inventato è un po' diverso.
Eh beh, immagino.
Sì. Chiaramente basarsi su un universo già creato da qualcun altro. E questo insomma sì, più o meno quello che sono io, ecco, diciamo, in poche parole.
E allora, l'uscita di Deserto Rosso è recente. Parlaci un attimo di questi primi momenti, diciamo, dall'uscita del libro, come è stato il riscontro, come te la stai cavando come autrice di fantascienza, insomma.
Devo dire abbastanza positivo. Io ho autopubblicato, sono autrice indipendente, quindi è chiaro che ho dovuto fare tutto da me, sia a livello di preparazione, sia dopo la pubblicazione, anche a livello di promozione. Però devo dire che mi sto abbastanza divertendo, ecco, in questa fase. Ho dovuto imparare un po' tutto, ecco. mi sto divertendo parecchio, perché comunque ho fatto una serie di insomma, incontri virtuali con tante persone, ho scritto guest post, ho partecipato a interviste scritte, e le risultati sono abbastanza buoni, devo dire, tutto sommato, considerando che comunque la fantascienza, diciamo che in Italia è un po' di nicchia, diciamo, in certo senso.
Sì.
E quindi il numero di le possibili lettori è abbastanza ridotto, però devo dire che insomma sono contenta per il momento, sono appena iniziato, ma sono abbastanza contenta.
Che bello sentirtelo dire. Ed è solo elettronico, giusto, attualmente? Sì, perché è un romanzo...
Sì, solo in ebook, perché è abbastanza corto,
sì.
Penso che...
Insomma... Poi è un romanzo un po' particolare, già ne accennavamo nello scorso episodio, nel senso che è particolare perché esce a puntate, proprio come...
Sì,
un...
esatto. È suddiviso in 4 parti, che sono grandi quanto un racconto lungo, una novella, nel significato anglosassone di novella. La prima appunto è quella che è uscita, l'ho scritta lo scorso gennaio, poi insomma tra i tiri e vari è uscita a giugno. La seconda sto scrivendo adesso, dovrebbe uscire dopo l'estate, insomma appena è pronta praticamente. L'intenzione è terminare fra un annetto circa con la quarta, quindi la terza all'inizio dell'anno prossimo e la quarta fra un annetto circa.
Sì, in effetti è un format un po' particolare. Io ho avuto la fortuna di leggere la prima parte, che poi tra l'altro conclude proprio come nella migliore del serial, praticamente con, come dire,
il colpo di teatro.
Sì, praticamente rimani lì bloccato, come dire, come è già finita. In effetti è molto particolare come romanzo, devo dire la verità. Magari ne accendiamo un attimo, Carla, senza ovviamente dare né troppi spoiler.
Certo, che se no. Sì. Allora, dunque, diciamo che la storia si apre così all'improvviso con questo personaggio, la protagonista, che si chiama Anna Persson, che è una esobiologa svedese che si trova su Marte con un equipaggio che è praticamente nato su Marte per rimanerci per il resto della vita, per svolgere, diciamo, all'interno della stazione in cui si trovano e intorno ad essa una serie di ricerche scientifiche, come una sorta di inizio di colonizzazione del pianeta. Però la storia si apre con lei che all'alba, da sola, di nascosto, esce dalla stazione e si avventura nel deserto così, senza, diciamo, almeno così sembra, una meta ben precisa. E pian piano lei inizia a ricordare cosa è successo prima, tramite i suoi ricordi noi capiamo che in realtà sono successe, diciamo, diverse cose, anche se non specifica esattamente cosa, all'interno della stazione in questi 1000 giorni in cui lei si trova appunto su Marte. Non diciamo esattamente cosa è successo, perché sennò
no, fermiamoci prima, mi raccomando.
Niente, e poi appunto ci racconta, ci mostra anzi una serie di avvenimenti avvenuti anche diversi anni prima, che alla fine l'hanno portata fino a trovarsi appunto lì su Marte in quella particolare situazione.
Direi di fermarci qui un attimo con la trama. Ti faccio una domanda un po' a bruciapelo. Sarà semplice non farsi influenzare dai feedback dei lettori nella stesura della seconda parte?
In realtà la mia intenzione era anche di farmi influenzare in qualche modo. Cioè, chiaramente
proprio... okay.
Esiste, ho già in mente tutto fino alla fine, è chiaro. Però è interessante proprio questa parte interattiva del fare una storia a puntate, di poter leggere il feedback prima che sia finita, per capire un po' cosa piace, cosa non piace, cosa vorrebbero vedere dopo, e cercare un po' di farmi influenzare magari a livello non proprio cosciente, ecco, nello sviluppo appunto del seguito.
Ok, qui è voluta. Non farmi influenzare a livello cosciente mi piace, nel senso che comunque, allora comunque è... Terrai più o meno la barra dritta su molte cose, immagino.
Sì, no, assolutamente. Più, vabbè, chiaramente nell'immagine della storia non ci sono tutti i dettagli, c'è, cioè, diciamo, una mappa, ecco. Però è chiaro che poi man mano, nello scrivere, un po' i personaggi mi parlano, diciamo, in qualche modo. E quindi la storia un po' si scrive da sé. E l'influenza di chi l'ha letta e di chi l'ha commentata, in qualche modo... penso avrà qualche effetto, non lo so, vediamo come viene.
Io...
Ascolta Carla, la domanda è d'obbligo, ma quanto c'è di te in Anna?
Era ovvia.
Sacrosanto.
Diciamo quasi niente. a parte il fatto che lei è un'esobiologa e io sono una biologa, vabbè, ma questo è incidentale, anche perché sarebbe stato un po' difficile parlare di un, boh, che so, un ingegnere, anche perché io ne capisco poco, e il fatto che sia una donna, ovviamente. Per il resto quasi niente. Ho cercato di creare un personaggio che mi si distanzia da me parecchio, anche perché poi il bello è proprio quello, cioè inventare dei personaggi, immedesimarsi in personaggi che sono molto diversi da me. E devo dire che per certi aspetti non mi piace neanche tantissimo come persona, ammetto. ha atteggiamenti un po' strani.
Ha descritto la sua nemesi. No.
Sì, no, è un po' troppo, estrema nei suoi comportamenti, insomma, poi non posso dire dettagli, insomma, non è il caso. Chi legge scoprirà.
Allora, un ottimo libro, vogliamo dirlo, da spiaggia, per chi ama la fantascienza, comunque una bella lettura, certo, leggera, perché sarà puntate, quindi sì, magari diamo qualche coordinata per i nostri ascoltatori. Cosa dici?
Allora,
a livello,
guarda,
di acquisto, intendo.
Io? Parla Paolo, chi parla?
No, vai tu, Carla, volevo lasciarla a te.
Allora, io vi dico il mio sito dove trovate tutto praticamente su di me e sul libro, che è www.anachina.net, Anachina con la K,
intanto lo metteremo
di Star Wars. Questa prima puntata si chiama appunto Deserto Rosso, punto di non ritorno, ed è in vendita su Amazon. Ma si trova anche su Apple, su Kobo e su altri store internazionali, insomma un po' dappertutto. Costa appena 89 centesimi, quindi insomma vale la pena tentare magari per vedere se piace. E niente, tutto qui.
Grazie.
Direi
mille
che dopo Paolo metteremo poi tutti i vari link nelle note dell'episodio.
Sicuramente,
punto.
Quello sì, ma poi Carla sarai la benvenuta anche in futuro qua a Fantascientificast. Quando vorrai, quando potrai, assolutamente, i microfoni saranno aperti.
Grazie.
Noi ti ringraziamo tanto per questa descrizione, ti facciamo un grosso in bocca al lupo.
Crepi.
Insomma, a risentirci a presto, grazie, ciao.
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 E dopo aver parlato di Deserto Rosso, romanzo di Carla Monticelli, che ancora vi consigliamo, e come ho detto metteremo tutti i riferimenti nelle note, finalmente torniamo alla mia rubrica dedicata ai videogiochi. Dato che oggi parliamo di Dune, diciamo che il panorama dei videogiochi, anche se concentrato nell'arco di 6 anni, è stato abbastanza fiorente, possiamo dire così. Ok, iniziamo con Dune, il primo videogioco che è stato sviluppato dalla Virgin Interactive nel 1992 per le piattaforme Amiga, MS-DOS, poi è arrivato anche su piattaforma Sega, Mega CD. Diciamo che era un gioco un po' singolare, un po' diverso poi da titoli che si sono seguiti. Riprende le vicende del romanzo del 63, ma soprattutto si ispira al film di David Lynch, del quale ampiamente abbiamo parlato, e come si sviluppa il gioco. Diciamo che il gioco ripercorre le vicende di Paul Atreides e della sua casata dall'arrivo sul pianeta Dune fino alla conquista di Arrakis e la presa dalle mani della casa degli imperiali. La grafica del gioco è del tipo finto 3D, diciamo, è una via di mezzo tra uno strategico e un'interazione, diciamo, in prima persona. Diciamo che non è il tipico strategico in tempo reale a cui poi ci avrebbero abituati titoli come StarCraft, WarCraft, eccetera, eccetera. È una strategia pochino diversa, non c'era, cioè? Un tempo reale, diciamo, con lo svolgersi della storia Paul visitava quel posto, quell'altro, e nel frattempo poteva decidere dove dirigere le truppe, che si spostavano con un certo tempo, comunque non con la frenesia dei real time strategy, e potevano andare a esplorare sia le caverne dei Fremen piuttosto che le fortezze degli Harkonnen, si potevano sfruttare, diciamo, le potenzialità di spionaggio delle varie case, che poi tra l'altro è ampiamente descritta questa pratica sia nel libro che nei film. Un po' singolare, io onestamente ti dico la verità, all'epoca non ci giocai, ho visto alcuni video su YouTube, l'ho trovato un pelo statico, forse in quel tempo già esistevano giochi un pochino più movimentati, e in effetti non è che ha avuto un grandissimo successo, oltre al successo dovuto al film, diciamo che poteva essere sviluppato forse un pelo meglio. Infatti, vabbè, devo dirti, la Virgin Interactive non è mai stata un grosso produttore di videogiochi, possiamo dire così. Nel senso che dopo qualche titolo per Amiga tra, a cavallo tra gli anni 80 e 90, nel 2001 diciamo che ha smesso perché è stata ceduta a un altro, ad un'altra software house. Invece le cose cambiano un pochino con Dune 2. Dune 2 veramente è uno di quei giochi che, possiamo dirlo senza tema di smentita, ha fatto scuola. Ha fatto scuola perché si tratta forse del primo vero esempio di videogioco strategico in tempo reale, real time strategy, quello che ho citato prima. Diciamo che in questo caso era proprio una gestione delle truppe e delle milizie e dell'economia di Casa Atreides su Arrakis, gestione della estrazione di spezia, delle difese, sempre diciamo con il fine di rovesciare la Casa Harkonnen piuttosto che altri nemici. Viene introdotta una nuova fazione che è la Casa di Ordos, che tra l'altro viene citata in alcuni libri successivi, ma in realtà nasce da questo videogioco. Si vedono per la prima volta in un videogioco strategico, ed è singolare perché me lo ricordo, era molto carino, le cosiddette mietitrici e le ali trasposto.
Sì, c'era proprio una strategia. Nel film praticamente si intravedono, ma non in maniera molto dettagliata. Sì. Io me lo ricordo quello del videogioco, che si vedevano in maniera
un pochettino chiara.
Abbastanza limpida.
Poi proprio era parte della strategia del gioco, ovvero mi metto a estrarre la spezia finché non arriva un verme che decide di spazzare via tutto quello che trova. Era molto molto bello, molto singolare. La casa editrice di questo videogioco era sempre la Virgin Interactive, però lo sviluppo era stato fatto da un'azienda chiamata Westwood Studios, che più ricorderanno per un titolo molto di successo che forse nasce in qualche modo da questo esperimento, questo bellissimo esperimento che è Dune 2 Battle for Arrakis, ovvero Command & Conquer. Command & Conquer, che anche questo sarà un videogioco di cui dovremo parlare prima o poi, in tutte le sue declinazioni, insomma. E dicevo, questo era stato il primo RTS e da qui, senza dirmi smentita, poi Blizzard ha creato il suo Warcraft, poi Starcraft, poi tutta una serie di videogiochi che hanno costruito costruito in maniera vera e propria il genere. E come RTS anche qui diciamo vengono introdotte alcune cose che hanno fatto scuola, ovvero l'albero tecnologico, che ormai è un must di qualsiasi strategico, diverse fazioni, ciascuna con edifici o unità proprie, la raccolta delle risorse, insomma tutti gli schemi classici che oggi troviamo in ogni RTS. Il terzo titolo di cui voglio parlare invece, diciamo che non ha avuto molta fortuna, è stato sempre sviluppato dalla Westwood Studios e pubblicato dalla Virgin, è stato Dune 2000. Di fatto si trattava solo di un remake con una grafica un pochino più adattata. Dune 2 infatti è del 1993, Dune 2000 è del 1998, con una grafica un pochino migliorata riprende Dune 2, ci aggiunge dei filmati molto belli, molto ben fatti, tra l'altro con attori di tutto rispetto come John Rhys Davies, che per chi non lo sapesse è il famoso Gimli del Signore degli Anelli, già citato tra l'altro perché aveva partecipato anche a Wing Commander. Quindi non aggiunge niente davvero da un punto di vista strategico. Ormai nel 98 erano usciti diversi titoli che forse avevano spodestato il trono di Dune 2, quindi il gioco non ha avuto molto successo, anzi rispetto ai giochi che erano usciti forse questo aveva delle grosse limitazioni. Comunque, tanto di cappello alla prova, girava su un Pentium 90, pensa te. E comunque i filmati erano di tutto rispetto, si ispiravano molto al film di Lynch, tutto sommato ci stavano bene, insomma. Io questo l'ho provato in demo, non ho mai giocato il gioco vero e proprio, però la demo all'epoca l'avevo provata E che dire, forse come ho detto per i film è giunto il momento anche magari di osare sì. E lanciarsi anche sul remake videoludico di Dune. Adesso non voglio strafare perché ci sono filoni già consolidati ed è difficile inserirsi a pieno titolo in questo mercato dopo 14 anni, insomma, no, di più. Sì, 14 anni, insomma, sarebbe un po' difficile, però chissà, vedremo. Domande? No?
No, direi più che altro, per cui Paolo, come dicevi, cioè Dune 2000, a parte che io Dune 2000 me lo ricordo più che altro perché era stato uno dei meno, sai che la mia idiosincrasia per quanto riguarda i videogiochi, però mi ricordo più che altro che aveva questa introduzione spettacolare che era... Poi tra l'altro con le prime schede audio di un certo livello sui PC era molto enfatizzata. Per cui praticamente Dune 2000 era sostanzialmente una sorta di remake però con nuove tecnologie praticamente.
Sì, sì,
però
anzi,
sostanzialmente
di più,
il tipo di gioco era identico a Dune 2.
Assolutamente. Il filmato introduttivo che hai citato era praticamente il filmato di Dune 2 rifatto con la nuova computer grafica. Nulla di più, nulla di meno. Pensa a te. Quindi... Sì, forse ha mancato un attimo, non ha voluto osare, però il risultato è stato quello che è, insomma. Chissà, sì. Vedremo in futuro.
No, senza magari sperare che non mi facciano uno, come si chiama, tipo lo sparatutto, tipo quello Wolfenstein no. 3D, per intenderci. Ti immagini con i Sardaukar che inseguono i Fremen sparando a destra manca, no?
Sarebbe terribile. Ti dico, forse il romanzo è ispirato anche a tanti altri videogiochi. Io intravedo, se possibile, un minimo di ispirazione da Dune in videogiochi di massa come EVE Online. Non so se ne hai mai provato.
No, non ho presente.
O altri videogiochi come possono essere Sins of a Solar Empire, che non abbiamo ancora citato, piuttosto che un minimo magari anche Homeworld, del quale invece abbiamo già parlato. Secondo me Dune nella sua complessità ha ispirato molti giochi adesso. Molti giochi o comunque molte opere, adesso sviscerarle tutte forse non basterebbero due puntate, però si tratta di sensazioni, non tanto di certezze, ecco, diciamo così. Bene, io ho concluso un attimo la parte videoludica, direi che possiamo passare ai saluti. In questo caso si tratta di saluti e arrivederci, diciamo, a settembre, perché ce ne andiamo in vacanza, giusto Omar?
Sì, direi che, come dire, questa è il cosiddetto finale di stagione, passatemi il termine molto televisivo, che dire, sono state 12 episodi veramente sentiti da parte mia, vi ringrazio parlo a titolo personale, di avermi sopportato per queste 12 puntate. Vi auguro buone ferie, ragazzi. A questo punto ci sentiamo più pimpanti che mai a settembre.
Sì, direi che prima di lasciarci definitivamente diamo i nostri contatti, che sono i soliti: info@fantascientificast.it, i consueti canali Facebook e Twitter, ovviamente il sito ufficiale dove potete commentare le cose che io e il Baldo Giovane diciamo una volta ogni due settimane, insomma. Noi, come ha fatto Omar, anch'io vi voglio ringraziare molto. Il progetto sicuramente è consolidato e sicuramente ha avuto un ottimo successo in questa sua prima parte. Ripartiremo a settembre, le novità in cantiere anche in questo caso sono tante. E prima di salutarvi definitivamente vi ricordo che comunque Fantascientificast è fratello di un altro podcast, si tratta ovviamente di Scientificast, lo trovate su www.scientificast.it, da quella parte parliamo di scienza, non di fantascienza, ma se lo volete, insomma, passate a trovarci anche da quelle parti. Direi che è tutto, Omar, io sì. Saluto qui da Lodi e lascio i saluti finali a te. Anzi, scusa, prima dei saluti, bisognerebbe introdurre un'ultima parte di questo podcast. Paghiamo la licenza SIAE, dopo tutto, se non la sfruttiamo. Scusa.
Infatti.
C'è una parte del ciclo di Dune che forse quelli più metallari tra voi conosceranno. Tra l'altro, è stata disconosciuta da Frank Herbert, che assolutamente era incazzatissimo quando gli Iron Maiden scrissero una canzone proprio dedicata al ciclo di Dune. La canzone si intitola Tutema Land, è tratta dall'album Peace of Mind dell'anno 1983 e la mettiamo in chiusura del podcast. Da Lodi, scusate, è proprio tutto, siamo in salute finali, buone vacanze, Omar.
Sì, buone vacanze a tutti i nostri ascoltatori, godetevele.
Leggete tanta fantascienza, guardatene di più e ci vediamo a settembre. Ciao!
Ciao!
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.